19 aprile, la Domenica dei Libri, Radio Popolare. Oggi in trasmissione inizio con un'intervista a Nadia Fusini, che per Einaudi pubblica Rubare la scena, racconto, analisi dei personaggi cosiddetti minori delle opere di Shakespeare, che in realtà rappresentano e rimandano ad un universo ricchissimo di voci, storie, mondi, vite. Giulia Binazzi, poi, con una corrispondenza da Bologna, ci parlerà insieme a diversi ospiti dell'edizione di quest'anno della Fiera dell'Editoria per ragazzi e ragazze. Infine, a 40 anni dalla morte di Jean Genet, sarà nostro ospite Marco Dotti, curatore di 4 ore a Shatila per Marietti 1820. Siete all'ascolto della Domenica dei Libri del 19 aprile, buongiorno da Roberto Festa. Ancora buongiorno. Amleto, Macbeth, Desdemona, Giulietta, Otello, Re Lear, Riccardo III. Siamo abituati a pensare al teatro di William Shakespeare come un teatro appunto di grandi personaggi. In realtà il mondo di Shakespeare è popolato da una serie di creature cosiddette minori, che non declamano monologhi, che non hanno grandi parti, che sono spesso apparentemente solo funzionali alla storia, ma che invece rappresentano, sono rappresentative, diciamo, della ricchezza dell'universo shakespeariano, ricco appunto di storie, destini, personaggi, ipotesi di vita. Scrive Nadia Fusini in Rubare la scena: sono figure minori che però popolano il mondo, sono una maggioranza silenziosa finora che s'accalca per dare la propria versione dell'essere vivi. Uomini e donne comuni, ansiosi di rubare la scena al re, al principe, ai nobiluomini, alle nobildonne, per trasportarci nel loro mondo di pene e di pensieri, di passioni e di ossessioni. Di lato, di sguincio, sulle assi del teatro, non troppo dissimili da quelle della forca, salgono poveri cristi qualunque e per un attimo prendono la parola. Rubare la scena, balie, musici, delinquenti, popolane, filosofi, gente comune nel mondo di Shakespeare è il titolo dell'ultimo bellissimo libro di Nadia Fusini, cui do il benvenuto in trasmissione. Buongiorno.
Buongiorno.
Allora, Nadia Fusini, scrittrice, anglista, traduttrice, si è occupata, oltre che di Shakespeare, di Virginia Woolf, di Catherine Mansfield, di Emily Dickinson, John Keats e molti altri. Tra i suoi romanzi, L'amore necessario. Allora, Nadia Fusini, prima di passare al libro, le faccio una domanda forse un po' più personale. Lei è stata allieva di Agostino Lombardo e di Giorgio Melchiori, che a sua volta aveva studiato con Mario Prats. Allora, ha scritto moltissimo su Shakespeare, ha tradotto Shakespeare. Allora, ognuno immagino abbia una ragione particolare e personale per leggere e rileggere, continuare a leggere Shakespeare. Allora, qual è la sua? Perché lei continua a leggere e a scrivere su Shakespeare? Cosa la spinge ancora oggi, dopo anni di studio, a tornare a raccontare Shakespeare?
Ma è una domanda veramente molto giusta e anche difficile da rispondere, ma credo che mi spinga a tornare, perché ogni volta che leggo trovo qualcosa che avevo mancato, cioè che non, di cui non mi ero accorta. In questo libro, per esempio, c'è quel piccolo episodio che racconto di Coriolano e Aufidio. Lì in Coriolano, appunto, non mi ero mai accorta di questa passione amorosa tra i due grandi condottieri, tra i due grandi militari, diciamo. Ecco, davvero c'è tanta ricchezza nei testi shakespeariani, sicuramente di più che in altri autori che io abbia letto. Magari ce ne sono altri che non ho letto, però qui io trovo sempre qualcosa che mi spinge a tornare e a tornare.
Allora, senta Nadia Fusini, venendo più direttamente al tema del suo libro, no? Lei cita Virginia Woolf, che tra l'altro è un'autrice che ha studiato. Nel suo diario Virginia Woolf scriveva il 13 aprile 1930: le parole sgorgano ad una velocità tale che non si fa in tempo a coglierle, ad afferrarle. Ecco, allora, questa straordinaria velocità e ricchezza immaginativa e linguistica, ecco, di questa ricchezza godono anche, come dire, i cosiddetti personaggi minori di Shakespeare. Voglio dire, anche poche battute sono sufficienti ad aprire squarci su mondi e vite diversissime.
Assolutamente, questo è un po' quello che io cerco di far venire fuori in questo libro. Io mi sono anche molto occupato di Shakespeare in senso più accademico, diciamo. Ecco, ma qui voglio proprio fare uscire fuori la sua popolarità, nel senso che è davvero in rapporto al suo popolo, e c'era nell'Inghilterra di quegli anni un movimento che portava a scoprire un altro tipo di esistenza, l'esistenza dell'uomo comune. Qui appunto ci sono in poche battute, non so, il portiere del Macbeth è una creatura, un personaggio assolutamente minore, eppure porta in scena, in quel momento in cui appare, un'altra realtà, e fa scoprire anche, con le sue parole semplici, da mezzo ubriacone, eccetera, che quella reggia è l'inferno, e ha ragione, no? Quel castello, il castello di Inverness, è diventato l'inferno. Ecco, ci serve questa sua battuta a noi lettori per illuminare qualcosa che magari ancora non avevamo compreso con chiarezza. Ecco, questi personaggi, oppure la balia di Giulietta, ecco, quando ci porta, no, alla realtà davvero fisica dell'amore, no, che fa un po' capire alla sua amata Giulietta, e cioè, qui non c'è più soltanto lo stil novo e le serenate d'amore, qui c'è l'idea che due giovani che si amano vogliono scoprire anche l'eccitazione del rapporto d'amore in quanto fisico, in quanto carnale.
Ecco, senta, allora, prima di passare ad alcune delle tante figure, sono tante, no, che lei adesso ne ha anche raccontate alcune, che lei appunto analizza in questo libro, Nadia Fusini, vorrei fare una domanda più sulla pratica teatrale, diciamo, no, del tempo di Shakespeare. Cioè, le compagnie che recitavano i suoi testi avevano attori specializzati nelle parti minori, quindi avevano, diciamo, un organico tale da coprire ogni ruolo con un attore, oppure diversi ruoli venivano coperti dallo stesso attore, come dire, senza anche grandi preoccupazioni naturalistiche?
È vero, sono vere tutte e due le cose, nel senso che Shakespeare, quando aveva l'attore adatto, si permetteva di mettere in scena, cioè se doveva fare il fool, cioè lo faceva se c'era Robert Armin, perché era un bravissimo a fare, sì, quella parte. Cioè, chiaramente Shakespeare è un uomo di teatro e il suo testo non è stabile, cioè varia a seconda anche degli attori che ha. Naturalmente noi sappiamo anche che le parti non esistevano, le donne non potevano recitare a teatro, quindi le parti femminili venivano date a dei giovani ragazzi, sì, ai quali non c'era ancora, come si diceva, spezzata la voce, no? Quindi, perché è la voce poi che conta, diciamo. Ecco, ma naturalmente pensi quando lui deve mettere in scena Cleopatra, farla fare a un ragazzino che ha 12 anni o 14 non è tanto semplice. E tant'è vero che, per esempio, Antonio Cleopatra non fu rappresentato tante volte, perché era difficile avere un ragazzo che potesse sostenere quella parte. Questo è un dato molto importante, e io insisto su questo perché è vero, io leggo Shakespeare, lo leggo da anni e lo traduco, però in realtà questi sono testi che nascono per essere visti e sentiti a teatro, e la parola è molto più che senso, è suono, è importante questo. Per esempio, si può notare che Shakespeare usa spesso molti aggettivi di significato molto simile, ma lo fa anche perché se io dico lieve, magari la parola non arriva all'ultimo che sta in fondo al teatro, allora ripeto, dico leggero e quella forse arriverà. Cioè, ci sono anche questi piccoli trucchi del mestiere che sono però appunto parte della forza del suo teatro, e questo è per questo che è anche molto bello andare a teatro e sentirlo a teatro Shakespeare.
Senta, allora veniamo ad alcuni dei minori, chiamiamoli così, che lei racconta. I più celebri forse tra i minori sono probabilmente Rosencrantz e Guildenstern, no? Cioè insomma, Thomas Stoppard ci ha fatto anche una pièce, c'è scritto un'opera teatrale, Rosencrantz e Guildenstern sono morti. E allora i due sono la rappresentazione, come dire, di una, insomma, anche della stupidità, cioè di un'indifferenza, diciamo, a valori e morale, che li fa poi piegare al potere e che li porta anche a morire. C'è un paradosso, no? Che loro sono i minori più celebri di Shakespeare, ma sono anche l'immagine di una sorta di indifferenziato, cioè la regina Gertrude. Non si ricorda nemmeno i loro nomi, quindi c'è in questo, esatto, come dire, sono i più celebri dei minori, ma sono anche quelli in cui nell'opera non si ricordano il nome.
Sì, perché sono gli sciocchi servi banali del potere, e evidentemente rispetto all'amicizia che Amleto prova per loro, perché quando lui li vede, Amleto è contento di vederli, no? Cioè, sospetta però che ci sia qualcosa di strano, e poi capisce che sono stati chiamati a corte per capire se lui è pazzo o no, sostanzialmente, perché lo zio ha paura della reazione di Amleto al fatto che lui gli ha preso la corona. Quindi e questa cosa della regina, però, come ce lo dice Shakespeare in fondo, che sono dei servi interscambiabili, e la regina li scambia, no, tra loro due, ma chi è Rosencrantz, chi è Guildenstern, perché sono uguali in realtà, non sì, hanno un carattere diverso, sono due sciocchi servi del potere.
Senta, allora invece veniamo a Bottom, cioè l'operaio, il tessile, insomma, tessitore del sogno, sì, di una notte di mezz'estate, che è una, lei lo racconta, una vera e propria fantasmagoria, no? Colta, comica, mitologica, folclorica, meraviglioso. Allora, Bottom in inglese è Deretano, il sedere, no? Di dietro, ed è lui, diciamo, il più vanitoso tra il gruppo di lavoratori, di artigiani, che prova questa commedia, no? Nel bosco. Allora Puck, per dispetto, gli trasforma la testa in quella di un asino, e Titania, la regina delle fate, si innamora perdutamente di lui, nonostante appunto quell'aspetto. Allora che cosa fa Bottom, Nadia Fusini? Cioè, annuncia un nuovo mondo in cui anche ai più umili si aprono in qualche modo i piaceri che un tempo erano riservati all'elite, o così lo leggiamo noi oggi?
Ma è un po' così, perché lui fa questo incontro, un incontro con la magia, con la fata delle fate, sperimenta una relazione con l'altro, no? con l'alterità assoluta che è la, però poi ce la racconta con delle parole che sono riprese dalla Bibbia e che lui storpia, no? Ed è meraviglioso, perché appunto c'è il riconoscimento che anche l'uomo umile può essere soggetto di un'esperienza appunto magica, e a teatro in qualche modo questo potrebbe succedere. Lui comincia poi a confondere tutti i sensi, no? Come io cito in questo caso appunto il dereglement de tout le sens, che è un po' il principio della, sì, poesia secondo Rimbaud, eccetera, cioè con gli occhi occhi sente, con le orecchie vede, cioè non sa più, perché ha fatto un'esperienza talmente indicibile, talmente indicibile, che la lingua gli si confonde in bocca, no? Ecco, questa centralità di questo personaggio è molto molto interessante, cioè, perché Shakespeare gli dà tantissimo peso a questo momento, ed è una, effettivamente, se lo si vede a teatro, è un momento molto magico, quello.
Senta, queste case sono due, no? Mistress Ford e Mistress Page, no? Alice e Meghan, no? le allegre comari di Windsor. Lei fa notare, tra l'altro, il controcanto, diciamo, coloro, no, che mettono in burla Falstaff e insomma tutto, sì, il suo mondo. Sì. Allora, lei tra l'altro fa notare che in inglese è Merry Wives, cioè non sono le comari, ma sono donne sposate. Allora qui, come dire, si sovrappongono in qualche modo due piani: da un lato la critica, la satira che la borghesia ormai fa di un'aristocrazia spenta, grassa, eccetera, e dall'altro lato però c'è anche l'aspetto, come dire, del femminile che si prende la sua rivincita sugli uomini.
Esatto, io ho ritradotto, dirigo questa collana, sì, per Feltrinelli, di testi shakespeariani, che mi ha lasciato il mio maestro Lombardo, aveva cominciato lui a ritradurre tutto Shakespeare in un modo molto da portarselo in tasca proprio, no? Il pocketbook, no? E io ho ritradotto le allegre madame di Windsor, perché quel comari è veramente una cosa che porta una traduzione inesatta.
A che epoca risale comari nelle traduzioni italiane?
Credo che sia Baldini, quindi molti anni fa, cioè, ma non voglio criticare adesso Baldini, è anche un grande traduttore, no, veramente, però ecco, si dava anche poca attenzione evidentemente ai titoli, perché quello Wives è come un po' le libere donne di Windsor, capito? Avrei voluto parafrasare Tobino, no, cioè le libere donne di Mariano, perché veramente sono donne sposate, nel senso che hanno un ruolo anche dentro il rapporto familiare, certo, sempre è sempre una società patriarcale, però loro hanno una libertà d'azione, e in effetti fanno questa burla a questo come dire, a questo nobile un po' senza soldi e squattrinato, no? Quindi è importante, cioè c'è una posizione, una postura del femminile che è cambiata in questi anni in Inghilterra. In fondo, voglio dire, c'è sul trono una regina, una donna, quindi il potere, anche se tutta la sua aura è ancora tutta molto patriarcale, però c'è una donna sul trono, ed è una donna che suo padre ha definito bastarda, ma che in realtà però si è imposta. Quindi la regalità non si può sempre più rappresentare in un modo, no, aureo, no? Cioè non è Riccardo II, ma già il Riccardo II, per esempio, dove io faccio venire fuori dal testo il giardiniere, che commenta sulla fine di una idea della regalità, non c'è più il corpo doppio del re, il corpo sacro del re. Qui si sta cominciando a svelare i trucchi. Cioè, il re è un uomo come tutti gli altri, no? Cioè, lo dice Riccardo II, sì, ma come, mi dite che sono il re, eccetera, ma io no, mangio, vado al bagno, cioè io sono come gli altri, e questa è la grande scoperta. Quindi siamo tutti mortali, siamo tutti segnati dalla nostra debolezza, fondamentalmente.
Senta, allora, prima di arrivare all'ultima domanda, mi è capitato stamattina, venendo qua, ho visto, insomma, è uscito, non so se l'ha vista, questa scoperta, diciamo così, no, di Lucy Monroe, mi pare che si chiami, cioè questa studiosa di Shakespeare, che ha trovato il luogo esatto della casa di Shakespeare a Londra. Ci sono questi documenti nei London Archives, penso, sì, che lei ha trovato. Si sapeva che era vicina al, com'era, il Blackfriars Theatre, mi pare.
Sì, sì,
e,
sì,
ecco,
sì.
Però hanno trovato la location, cioè l'esatta collocazione, l'esatta posizione di questa casa sulla base, penso, di documenti di acquisto del terreno.
Sì.
Lei diceva che ogni volta che, come dire, ritorna a Shakespeare, come dire, trova cose diverse. In realtà ci sono probabilmente anche delle cose su di lui che, come dire, continuano ad uscire e che magari ancora non sono chiarissime.
Sì, questo è vero. Io non lo so, perché, cioè, io quello che sapevamo era che lui ha vissuto in tanti posti quando è arrivato a Londra, perché ci sono questi anni un po' come lost years, li chiamano gli studiosi, cioè per un po' di anni noi perdiamo Shakespeare, no? Cioè non abbiamo più dei documenti, e però sappiamo che arriva a Londra e che vive appunto nel quartiere, come dire, più malfamato, quello,
sì,
dei teatri, eccetera. Quindi probabilmente ci saranno ancora scoperte da fare, però quello che sappiamo è appunto che prende alloggio in luoghi certamente molto malfamati, cioè, ma quella era la zona dei teatri, del resto, no? Cioè, come abitare a Trastevere, non so, cioè, piuttosto che ai Parioli. Non, so, non me lo immagino uno Shakespeare ai Parioli.
Va bene, sento, allora un'ultima cosa. Allora, lei nell'epilogo del libro, Nadia Fusini, scrive che l'alterità è la cifra della potenza immaginativa di Shakespeare. Ecco, a che cosa si riferisce?
Ecco, questo è anche questo voglio dire, che lui sa avvicinarsi al, come dire, al mistero, all'indicibile. Ma ci sono cose della nostra esperienza che noi non riusciamo davvero a formulare in parola. Ecco, lui ci aiuta a farlo, perché in fondo la lingua è veramente una lingua creativa, è questo che poi affascina, no? Da Wittgenstein a Virginia Woolf, no? questa potenza di una lingua creativa che produce immagini, che produce pensieri, che ci sospende, come dire, alla potenza di parole che ci aiutano a illuminare esperienze, sensazioni che facciamo fatica forse da soli, no? a trovare espressione per queste appunto illuminazioni, diciamo, che tutti noi abbiamo, no? Insomma, che vive fa esperienza spesso anche di cose che riesce con difficoltà a esprimere. Ecco, secondo me leggere Shakespeare ci aiuta a trovare le parole per dirlo.
Rubare la scena, balie, musici, delinquenti, popolane, filosofi, gente comune nel mondo di Shakespeare, sono 152 pagine. È stata la nostra ospite, la sua autrice, Nadia Fusini. Grazie ancora.
Grazie molto a lei. Buona giornata.
La Domenica dei Libri, Radio Popolare. Buongiorno Giulia Binazzi.
Buongiorno Roberto, buongiorno agli ascoltatori, buongiorno alle ascoltatrici.
Allora, si è chiusa la Bologna Children's Book Fair del 2026, si è chiusa il 16, quindi giovedì scorso. 4 giorni di fiera del libro per ragazzi e ragazze, 1500 espositori da 90 paesi, con la Norvegia come paese ospite d'onore. Il focus era su Pinocchio. Allora Giulia, tu sei una frequentatrice da anni di questa manifestazione, anzitutto che cosa possiamo dire dell'edizione di quest'anno?
Guarda Roberto, devo dirti che ogni anno quello che mi colpisce di più è di incontrare tutto il mondo a Bologna, ovvero appunto il padiglione, no, insomma lo stand enorme di Hong Kong, la Spagna, gli Stati Uniti, i paesi arabi, l'Italia, tutto il mondo con le produzioni, con libri, racconti, storie che si incontra a Bologna, e devo dire che è sempre molto emozionante da un lato per vedere come anche tutti questi scambi che avvengono all'interno di questo luogo, e anche tutti i generi, i nuovi filoni che si aprono, e anche com'è vivace questo ambito di letteratura, come è sempre in mutamento, come è sempre in grande ricerca di novità, di nuove storie e anche di nuove modalità di raccontare.
Allora, Giulia, manifestazioni culturali di questo tipo sono inevitabilmente condizionate da quanto avviene nel mondo, e questi nel mondo sono appunto mesi di guerre, di scontri, di conflitti, di violenze. Pur essendo una fiera del libro per ragazze e ragazze, ecco, si è sentito in qualche modo un eco di quanto sta succedendo?
Guarda Roberto, questa è proprio la domanda con la quale sono arrivata. Mi sono chiesta cosa troverò del mondo che c'è fuori in questa bolla anche di creatività, e devo dirti che da un lato sì, si sentiva, ne ho parlato moltissimo con autori, autrici, illustratori, illustratrici e anche editori, e è stato molto interessante parlarne sia di come l'attualità, le guerre influiscono sulla produzione creativa, no? Quindi su come è sentita da chi produce storie, da chi disegna, da chi racconta, e poi anche da come invece incide su chi sceglie i libri da pubblicare. E devo dirti che le risposte sono state molto interessanti. Sicuramente una riflessione comune che è che l'attualità era presente, però probabilmente ci vorrà ancora un po' di tempo per elaborarla, nel senso che tutti gli editori mi hanno detto che cercano di non fare dei libri istantanei che raccontino immediatamente quello che sta succedendo, ma sono necessari dei tempi di elaborazione per creare dei prodotti interessanti, e questo lo trovo effettivamente molto sensato. Quindi probabilmente anche tra qualche anno troveremo così la scia di quello che sta succedendo.
Ecco, allora, tue interviste da Bologna, con chi partiamo proprio sulla questione dell'attualità?
Ne ho parlato con Beatrice Alemagna, che è un'autrice, illustratrice, appunto proprio le ho chiesto come l'attualità dialoga, incide, interferisce sul suo lavoro.
Incide in modo purtroppo negativo, nel senso che trovarmi di fronte a situazioni in cui appunto i bambini sono gli esseri più bistrattati, più amputati dall'infanzia, e dovermi invece io mettere nella condizione di scrivere storie sognanti, piene di speranza, piene di bellezza, ecco, mi crea una contraddizione interna che a volte è simile alla sofferenza, molto simile alla sofferenza e alla sensazione di inutilità. Però c'è anche appunto la voglia di raccontare, di continuare a raccontare le cose belle e di continuare ad avere la speranza.
Valentina Mai, editrice Kite Edizioni. Venendo qua mi chiedevo se avrei trovato la guerra, l'attualità all'interno della fiera. Dal tuo punto di vista?
Dal mio punto di vista è importante quando intercetto una storia che mi parla e parla anche di quello che sta succedendo nel mondo, sento l'urgenza di darle voce e pubblicarla.
Francesca Archinto, Baba Libri. Prima di venire in fiera mi chiedevo, troverò l'attualità dentro la fiera di quest'anno? Cosa mi dici?
Ma devo dire che in fiera si vive sempre in una sorta di bolla. Si parla di libri. Io credo che indicativamente l'attualità si cerchi di tenerla fuori. Incontrando degli editori, gli editori stranieri, non mi sembra che proprio ci sia molto presente l'attualità in questo momento. Forse è un modo, anche un po' una sorta di autodifesa.
Simone Tonucci, direttore commerciale Orecchio Acerbo Edizioni.
Ma diciamo, ovviamente l'editoria ha dei tempi che difficilmente riescono a stare proprio sull'attualità. È anche vero che questa triste attualità ce la portiamo avanti da molto. Guardandosi qui intorno ti direi di no, nel senso che si vede di tutto e di più, e la stretta attualità spesso per i bambini è un problema, non per i bambini, per i genitori, per noi adulti che ci occupiamo di libri per bambini. Noi nello specifico stiamo lavorando a un libro sulla situazione palestinese dei nostri giorni e parallelamente continuiamo a lavorare allo stesso tempo sul tema della memoria.
Matilde Tacchini, autrice e illustratrice Kite Edizioni, nel tuo lavoro ti senti condizionata dall'attualità che hai intorno?
L'attualità chiaramente incide perché viviamo in questo mondo tutti, non è che perché sei in una bolla non sai cosa ti sta succedendo intorno, però in realtà il lavoro è proprio un momento, il lavoro creativo è il momento in cui ti astrai di più e cerchi un po' un rifugio.
Giulia Rizzo, direttrice editoriale Terre di Mezzo Edizioni.
Noi ci siamo interrogati rispetto a questo tema, arrivando qui, preparandoci a questa fiera. Un po' abbiamo voluto dare come risposta un contributo rispetto al programma, avendone come ospite d'onore Timothée de Fombelle, che non scrive libri politici ma ha dentro i suoi libri, come Tobie Evango, un'idea ben precisa di mondo che vogliamo abitare, con temi ecologici, di rispetto, di democrazia, di valore rispetto all'empatia, cioè insegnare l'empatia, promuovere l'emotività e la capacità di medesimarsi nell'altro è per me, per noi come Terra di Mezzo, una delle risposte per costruire la pace, per costruire un mondo migliore.
Susanna Mattiangeli, autrice, ti chiedo come l'attualità, secondo te, dialoga, interferisce, incide, condiziona la letteratura per ragazze e ragazzi?
I fatti del mondo ovviamente hanno a che fare con chi è arrivato dopo, quindi sì, sicuramente abbiamo, noi che scriviamo storie, abbiamo un po' di automatismo, no? Rispetto a questo, vorremmo sempre insegnare qualcosa su quello che sta succedendo. Diciamo che gli esiti migliori sono quelli in cui noi assorbiamo l'attualità anche nei suoi aspetti più crudi, più violenti, più irraccontabili, e poi la restituiamo con linguaggio, immagini non solo adatte a chi si sta formando ma anche sensate rispetto al percorso. Ecco, quelle sono le cose migliori, altrimenti poi appunto si diventa degli insegnanti camuffati da scrittori, da inventastorie lì.
Lorenzo Piccolo, autore Feltrinelli, oggi è uscito Il mondo che non c'è.
Allora, dal mio punto di vista la cosa che più entra nella letteratura per ragazze e ragazzi è sicuramente lo scenario geopolitico, ma ancora di più l'emergenza climatica. Credo che quell'aspetto nelle nuove generazioni abbia un valore che a volte si traduce in ecoansia vera e propria, ma in generale comunque con un'attenzione per cui anche la ragazza e il ragazzo più distratti comunque ne ha sentito parlare, comunque interviene, interagisce con questo tipo di dinamiche.
Giovanna Zoboli, scrittrice, direttrice editoriale Tobi Pittori.
Noi personalmente quest'anno abbiamo un libro di due autrici sulla guerra e il litigio litigato, un libro per i piccoli che parla di quando appunto i conflitti si fanno, diciamo tra virgolette, irreparabili, diventano talmente ingarbugliati che venirne a capo è un problema. Secondo me il livello di tragedia fa un po' fatica a entrare nel nostro ambiente, paradossalmente.
Forse non immediatamente, lo troveremo tra qualche anno.
Forse.
Della Passarelli, direttrice editoriale Sinnos. Come secondo te la letteratura per l'infanzia elabora l'attualità?
La elabora molto bene, nel senso che è molto propositiva e molto spiazzante. Purtroppo noi ci troviamo in questo momento, purtroppo per fortuna, in una fantastica bolla dove si parla anche di guerra, dove si parla anche di morte, ma se ne parla con una prospettiva di futuro. La letteratura per l'infanzia e l'adolescenza ha questo di potente, che ci ricorda che ce la possiamo fare, che l'amore conta, il coraggio conta, l'impegno conta, che anche se c'è dolore, il dolore si attraversa.
E siamo arrivati alla fine di questa corrispondenza, grazie ancora a Giulia Binazzi dalla Bologna Children's Book Fair. Ciao, grazie Giulia, alla prossima con te.
Ciao, ciao a tutti, ciao a tutti, alla prossima.
La Domenica dei Libri, Radio Popolare. Il 15 aprile 1986, quindi sono stati 40 anni questa settimana, moriva a Parigi a 76 anni Jean Genet. Ricordiamo oggi lo scrittore, drammaturgo, poeta, saggista, attivista francese. Qui la Domenica dei Libri lo ricordiamo attraverso uno dei suoi testi, tra l'altro forse di più tragica e immediata attualità. Si tratta di Quattro ore a Chatila, il massacro di Sabra e Chatila, appunto, che avvenne tra il 16 e il 18 settembre 1982 nel quartiere di Sabra e nel campo profughi di Chatila a Beirut in Libano. L'eccidio fu compiuto dalle forze dell'esercito del Libano del Sud, dalle milizie paramilitari, delle falangi libanesi, con la connivenza degli israeliani. Jean Genet si trovava a Beirut invitato da un'amica, Leila Shahid. Il 19 settembre, quindi subito dopo la strage, riesce a entrare nel campo di Chatila. Il testo che scrive e che pubblica, tra l'altro dopo un lungo silenzio, esce nel gennaio 1983. Si tratta di pagine che sono molte cose insieme: reportage, prosa poetica, il testo anche di un militante, un testo di militanza. Ne parliamo oggi cercando anche di allargare il campo, l'analisi ad alcuni dei temi, delle questioni legate a Genet. Ne parliamo con Marco Dotti. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Marco Dotti, docente di professione dell'editoria al corso di laurea in comunicazione all'Università di Pavia, scrive per diverse pubblicazioni, ha curato proprio Quattro ore a Chatila per Marietti 1820. Nel libro c'è una prefazione di Christian Raimo e c'è un'intervista a Genet stesso di Rüdiger Wischenbarth e Leila Shahid. Allora, Marco Dotti, vogliamo raccontare anzitutto quali sono le circostanze che permettono a Genet di entrare a Chatila. Tra l'altro le racconta, mi pare, Edmund White nella sua biografia, no, di Genet. Però vogliamo un po' collocare anche, come dire, da un punto di vista spazio-temporale, che cosa succede.
Sì, Genet, allora partiamo da un punto. Genet in quegli anni è una figura pubblica continuamente importante per le sue posizioni, per le sue prese di posizione, ma parzialmente dimenticata, se possiamo dire così, anzi istituzionalizzata dalla pubblicazione in corso di opere letterarie romanzesche che però appartengono a una prima fase della sua vita. Parlo del Nostra Signora dei Fiori, eccetera, cioè il Diario del Ladro. E in particolare Genet è in qualche modo fossilizzato, così ritiene di essere, da questo studio straordinario che Jean-Paul Sartre dedicò a lui e che poi venne a comporre paradossalmente il primo volume delle opere complete di Genet, in realtà composto dall'opera di Sartre, Saint Genet, Commediante Martire, un libro bellissimo, straordinario, ma che a detta di Genet in qualche modo lo fossilizzò. Genet quindi è una figura al tempo stesso presente sul piano intellettuale, militante per la causa dei neri americani, la sua presenza con le Black Panthers in America.
Lui era stato invitato dalle Black Panthers, mi pare, no? Nel 1970.
Assolutamente sì.
Per fare una serie di conferenze, lezioni.
Esatto, esattamente sì, e si lega tutto ovviamente al tema di Chatila, assolutamente sì, e oltre a quello è un militante, se ci ricordiamo, le grandi campagne e battaglie anche molto concrete sul tema delle prigioni in Europa, in Francia in particolare, condotte con Michel Foucault e con altre figure del suo tempo. È un autore che però comincia a scrivere, oltre che a frequentare, territori anomali, parzialmente anomali, soprattutto al tempo, per la letteratura. E in particolare la Palestina. Inizia a scrivere questo romanzo che è sempre atteso, sempre dimenticato, sempre riscritto, e che verrà trovato appunto sul comodino dell'albergo in cui venne trovato poi morto Jean Genet a Parigi. E si intitola, anche a Tifamuro potremmo dire, Un prigioniero innamorato. Di che cosa? Della Palestina. E sono queste centinaia di pagine che compongono qualcosa che era stato intravisto da un altro grande autore che ha in realtà un po' liberato Genet, che è Jacques Derrida, che con un volume straordinario che si chiama Glass ripercorre appunto l'esito e la parabola di Genet nel dopo Sartre. Allora, Genet si trova in questa condizione di essere autore di frammenti, di essere autore di testi che conosciamo, quello sul funambolo, i frammenti su Rembrandt, bellissimi, ma essere anche incastrato nella figura del militante, quello che tutti tirano un po' per la giacchetta. Si trova in Libano, sta lavorando a questo testo, sta frequentando persone, perché sono soprattutto le frequentazioni e le relazioni che lo interessano, in particolare con quell'area del mondo mediterraneo, ed entra in contatto con quello che lui dice essere una visione sconcertante dell'amore e della morte. Dell'amore perché vede questi cadaveri, questi corpi non solo ammassati ma anche paradossalmente stretti come in una Pompei tragica e drammatica e attuale davanti a una carneficina, un massacro. Lui riesce a entrare, tra l'altro dice la leggenda, ma forse in realtà, forzando e tagliando dei cavi, sì, dei reticolati metallici, cosa molto probabile per lui, era molto abituato a questo tipo di cose. E la morte, perché c'è l'oscenità della morte. C'è l'oscenità della morte di qualcosa che lui non aveva e non poteva percepire in quel modo. E quindi scrive proprio perché deve reagire a questo doppio trauma.
Ecco, allora qui ci sono due cose che mi vengono in mente anche rispetto a quelle che dicevi tu adesso, Marco Dotti. Cioè, da un lato lui è un po', no, che non pubblica più, e dall'altro questo che è un testo che appunto Quattro ore a Shatila, cioè che potrebbe essere, che è stato considerato tante cose, un reportage, è stato, sì, un prosa poetica, è stato il lavoro di un attivista, cioè tu racconti come dire questo testo e questa esperienza, ecco, arrivi nel momento in cui Genet sta cercando di ritrovare in qualche modo la sua vena, il suo impulso, soprattutto narrativo e creativo.
Sì, Genet è un autore mosso dall'amore e dall'amore, presenti in tutti i suoi lavori, i suoi testi. Ma deve uscire dal cliché dell'autore omosessuale, maledetto, il ladro che si è redento. Non si è proprio redento per nulla, anzi poi, come dimostrò François Saint-Ain, un suo caro amico, in un libretto purtroppo molto dimenticato, gran parte anche della prima fase di Genet biografica diventa una sorta di automitobiografia. Era un ladro, ma non proprio di quel tipo, eccetera, eccetera. Entra in crisi, scrive frammenti bellissimi, quelli su Rembrandt, per esempio, si intitolano, ad esempio, Cosa resta di un Rembrandt strappato, fatto a pezzetti e buttato in un cesso, che sono i frammenti su cui, tra l'altro, Derrida costruisce queste pagine mostruose del suo lavoro Glass, di commento e chiosa. E deve trovarsi, ma deve trovare, e si trova, dentro l'evoluzione di una questione, che è la questione palestinese. Lui inizia a frequentare dei campi di quelli che allora chiamavamo Fedayin, oggi non si sa più neanche che cosa significhi per molti questo termine, frequenta i campi, scrive dei testi già negli anni 70 che appaiono su una rivista importante di fotografia, Zoom, con delle fotografie altrettanto importanti e bellissime in bianco e nero, e lì è attratto dalla bellezza in realtà del corpo rivoluzionario, così dice. Qui c'è l'evoluzione di tutto quello. Lo troveremo e lo ritroveremo poi in Captiva Muro, quindi reportage o scrittura letteraria, questo è il dramma e il tema.
Allora, senti, due cose ancora, Marco, sì? Marco Dotti. Una domanda, adesso tu ci hai fatto anche in parte riferimento, hai citato Derrida, no? Allora, da un lato Genet è un autore che in vita ha goduto di uno straordinario riconoscimento critico, la cui opera è stata difesa, rivendicata da Cocteau, Marot, Sartre, Derrida. Al tempo stesso, quest'autore così difeso, esaltato, interpretato, una sorta di classico, no, in vita, ha conservato durante la vita un'alterità, un'imprendibilità, ha avuto sempre problemi di soldi, tu facevi riferimento, è morto solo, no? In questa stanza d'albergo, mi pare, cascando a terra. Ecco, è lo scandalo dell'opera di Genet a impedirgli un'accettazione più generale e convinta? Cioè, come spiegheresti questa contraddizione che, come dire, un classico che però non attinge allo status di classico in qualche modo?
Allora, Genet non si accontenta. Quello che dice Laila Shahid in un suo famoso articolo su Genet Laila Shahid, che accompagnò Genet ai campi scientifici. Genet si è sempre messo nella condizione di dover ripartire improvvisamente, condizioni di partenza improvvisa. È un profugo, nel senso che sa che il mattino dopo, quando si sveglierà o potrà essere svegliato da quel famoso bussare nella notte alla porta di qualche polizia, sa che può succedere, sa che deve essere pronto a fuggire dalla finestra, scala di servizio o via dicendo. Non è mai uscito da questa condizione, è la condizione dell'intellettuale. In un testo che lui pubblicò su Le Monde, disse: l'intellettuale è un francotiratore. Questo non vuol dire che sia un cecchino, è un francotiratore, vuol dire non è al servizio di nessuno. E devo dire che qua c'è la straordinaria coerenza. Non è un autore che frequenta i premi letterari, i festival del libro, si fa battere la mano sulla schiena o sulla spalla, e proprio per quello ha bruciato il suo successo giovanile, proprio per questo è stato 20 anni, 30 anni considerato ormai un morto in vita, e poi ha mostrato in realtà la straordinaria potenza di ciò che è appunto un intellettuale. E prende posizione, a volte anche la posizione sbagliata, ma la prende, non sta nel giochetto del prendere posizione quando questa posizione non fa male a nessuno, in particolare a sé. E anche le crisi, i problemi economici di Genet, che in realtà, tra l'altro, alla sua morte lasciò non so quanti testamenti, probabilmente vendette a moltissimi editori, compresi editori italiani, diritti d'autore che non possedeva neanche più, sono parte non di una piccola truffa, una truffa di piccolo cabotaggio, ma di quello che aveva capito in realtà Sartre: la libertà estrema, la libertà totale, ma, come dire, senza dominio, senza possesso, senza arbitrio, senza violenza soprattutto.
Allora, un'ultima cosa, Marco. Nella prefazione a questo libro, appunto, Quattro ore a Chatilla, Christian Raimo parla della necessità, lui dice, di una nuova lettura di Genet, no? Quindi non soltanto l'iconoclasta, non soltanto il rivelatore della cattiva coscienza laica, illuministica, democratica, quindi non quello che sta sempre dalla parte giusta. Adesso ci facevi riferimento tu, no? Cioè un uomo che fa male anche a se stesso, cioè un uomo la cui rappresentazione dell'abiezione, anche della propria abiezione, appunto, ci costringe a misurarci, no? Con cosa giusto non è. Pensiamo a quello che disse, per esempio, sugli ebrei e sulla Germania nazista. Allora, Raimo cita un libro del 2004, Les Vérités Inavouables di Dejean Genet, scritto da uno storico, allora giovane, Ivan Jablonka, che affermava: il potere seduttivo delle sue opere sta proprio nel fatto che costringono il lettore ad amare un uomo il cui scopo è quello di spingersi sempre più verso l'abiezione, la vigliaccheria e la distruzione di se stesso e degli altri. Questo è un po' quello anche che appunto dicevi tu. Ecco, come dobbiamo interpretare questa richiesta di una nuova e diversa lettura di Genet?
Allora, il libro di Jablonka ha delle sue dimensioni problematiche, se non ricordo male lo recensì a suo tempo per Il Manifesto, cioè fa parte di un'ondata e si preoccupava in qualche modo di esasperare l'aspetto antisemita di Genet in altri tempi. Non entro nella polemica, però ha degli aspetti interessanti e veri. Genet è parte di questa abiezione, ma attenzione, non è Céline, non è il Céline delle Bagatelle per un massacro, dove l'estetizzazione diventa effettivamente follia irrecuperabile. Qui l'abiezione è la necessità di viaggiare nel fango, di muoversi per terra, e infatti questo di cui parliamo è parzialmente un'opera letteraria e parzialmente un reportage, ma un reportage vero, cioè di uno che è sul campo, che entra, che si sporca, che sente l'odore del sangue e dice: nessuno potrà mai rendere quell'odore e le mosche morti, c'è questa espressione, immagine delle morti. Quindi come possiamo vedere Genet? Genet non è un, diciamo, un distillatore di buon gusto attraverso il cattivo gusto o viceversa, non si autocompiace di questo, vive questa cosa perché è la sua necessità. Allora la letteratura è questa cosa qua, non può essere altro, se no per carità è un meraviglioso gioco di scacchi o un meraviglioso, come dire, caleidoscopio di composizioni senza vita. Allora qui l'abiezione di Genet è l'abiezione di colui che non ha problemi ad attirarsi le critiche e le condanne del mondo. E poi però ne riemerge. Se riemerge l'opera e se l'opera emerge, non conta più l'autore. Allora qui è il punto chiave che secondo me Jablok invece tocca, benché la sua analisi sia stata viziata da un presupposto, per cui le verità inconfessabili di Genet paradossalmente sono le verità inconfessabili di ciascuno di noi. E più o meno c'è un gradiente, l'essere umano è così, non è solo bene, altrimenti saremmo dei puritani.
Jean Genet, 4 ore a Chatila, c'è una prefazione di Christian Raimo, sono 128 pagine, lo pubblica Marietti, 1820, è stato il nostro ospite, il suo curatore Marco Dotti. Grazie ancora Marco.
Grazie a voi, grazie.
E questa era anche l'ultima segnalazione per la Domenica dei Libri di oggi. Un saluto da Roberto Festa. Domenica prossima. Ciao!